Padre, la grandezza del tuo amore ci stupisce e ci apre il cuore alla speranza, alla fiducia. Per questo ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo. Guardando a te noi scopriamo che le nostre possibilità sono piccole, ma la tua misericordia è infinita e la tua potenza nell'amore supera ogni nostra immaginazione. Ti ringraziamo perché attraverso gli eventi tu ci conduci alla conversione. Apri il nostro cuore a riconoscerti nelle situazioni della vita, anche nei disagi, nelle sofferenze. E ti ringraziamo anche, Signore Gesù, perché tu, passando attraverso il mistero della Pasqua, passione, morte e risurrezione, ci indichi la strada per raggiungere la pienezza della vita, ci inviti a entrare nel mistero pasquale. Fa che questo mistero pasquale illumini tutta la nostra esistenza, la trasfiguri, la inondi della tua presenza, del tuo amore. Soprattutto ci faccia diventare uomini di speranza, capaci di trasmettere forza, luce, consolazione, bellezza. Ti ringraziamo per la presenza costante dello Spirito Santo, perché tu non ci neghi il dono dello Spirito, anzi ce lo hai promesso, e attraverso la preghiera e attraverso i sacramenti tu continui a mandarlo. Abbiamo bisogno di Spirito Santo, abbiamo bisogno di questa forza, per questo ti preghiamo Spirito Santo e ti ringraziamo perché tu sei presente nella nostra vita, e ti preghiamo di essere sempre più presente. Donaci i tuoi 7 doni, facci partecipi dei tuoi frutti, fa che diventiamo un segno dell'amore vivo del Padre e del Figlio. O Maria, tu che sei la nostra madre, la madre dell'umanità, la madre della luce, la vergine della speranza, guidaci, consolaci, sostienici, incoraggiaci e soprattutto intercedi per noi. Amen. Riprendendo il nostro cammino, riprendiamo ancora, noi cominciamo la nostra riflessione a partire dal versetto 8 del capitolo 6, ma vorrei riprendere ancora il versetto 7, perché comincia con un intanto e quindi ci mette in una situazione, c'è un collegamento tra ciò che abbiamo detto prima, cioè prima c'era stata la crisi, la difficoltà, l'elezione dei 7 diaconi, i 7 servitori, potremmo dire i 7 collaboratori, chiamiamoli così, collaboratori alle mense, vengono eletti, vengono scelti, vengono posti le mani, e intanto, cioè mentre si faceva tutto questo, non è che ci fossero dei momenti di stasi. Mentre avveniva questo, la comunità era dispersa, era un po' spaesata, non sapevano come fare, erano perplessi. No, si dice che intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente. Quindi questa parola non rimane inefficace. Notate bene che per dire parola di Dio viene usato una parola, cioè uno che conosce un po' il greco penserebbe che parola si dice logos, no, il verbo si fece carne e quindi logos, la parola, invece no, viene usata la stessa parola che dice Maria all'angelo, avvenga di me secondo la tua parola, non parla di logos, parla di rema, rema, rematos, così pure diciamo in San Luca, e quindi San Luca riprende il suo modo, il suo vocabolario, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli hanno lo stesso vocabolario, stesse parole, stessi verbi. Quando i pastori vengono invitati dagli angeli ad andare a Betlemme, anche loro dicono andiamo a vedere questa rema, questa parola. Allora, come si può vedere una parola? Vuol dire che è un po' di più. Anche San Pietro, capitolo 5 di Luca, a un certo punto dice, ma sulla tua parola, anche qui si dice epito, rema, su, rema, ancora una volta, e anche qui si dice che la parola, rema, remata, qui sono le parole, la parola di Dio, rema, tutte u, ma che cos'è questa parola? In realtà non è solo parola, ma possiamo tradurre meglio, la parola avvenimento, cioè è quella parola che produce ciò per cui è stata mandata. Capite che è diverso, no? Ricordate Dio che disse e la luce fu, e Dio disse sia la terra e la terra fu, quindi questo Dio che dice e fa, quindi la parola di Dio è una parola che produce ciò per cui è stata mandata. Ricordate il capitolo 55 di Isaia, come il cielo sovrasta la terra, eccetera, poi dice non le mie parole sono le mie vie, sono lontane dalle vostre vie, poi dice la parola che io manderò, e nella traduzione greca dei Settanti viene usata proprio la parola rema, che nell'ebraico c'è proprio la corrispondenza, questa parola non è semplicemente la parola detta, le parole che diciamo noi, che sono le nostre chiacchiere, no, è quella parola che produce ciò per cui è stata mandata, la parola che io mando non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata, quindi è una parola efficace, è la parola creatrice. Allora quando i pastori dicono andiamo a vedere questa parola, è come se dicessero andiamo a vedere questa parola avvenimento, cioè questa parola che si avvera, questa parola che si è fatta carne. Ecco, allora capite che è la parola che riempie le reti di Pietro, no? Sulla tua parola getterò le reti. E quindi sulla tua parola, questa parola è una parola efficace, non è una parola, dice, io se dico microfono, non è che qui tac, si forma davanti il microfono, la mia parola non è efficace, non produce ciò per cui l'ho mandata, ma la parola di Dio è una parola creatrice. Allora è bello pensare che questa parola di Dio fa esattamente ciò per cui è stata mandata, si diffonde, si moltiplica grandemente il numero dei discepoli, quindi questa parola è una parola che produce un cambiamento radicale. Ricordate che è la stessa cosa che si trova sempre in San Luca, quando il centurione, vi ricordate il centurione, dice di soltanto una parola, cioè sono sicuro, il centurione usa una cosa molto semplice, un esempio molto semplice, dice signore le mie parole sono soltanto chiacchiere di uomini. Se quando io, lui è un soldato, no? Centurione è un soldato, e allora lui dice, eppure la mia parola, che pure è la parola di un soldato, certe volte riesce a ribaltare le situazioni, cioè in una situazione in cui i soldati sono scoraggiati, e ci sono i nemici che sembrano un numero più grande e schiacciante, c'è nell'esercito serpeggia, nella centuria serpeggia un po' di panico, di paura, e la parola che io dico, coraggio ragazzi, forza, guardate che ce la fate, siete bravissimi, avete visto che l'altra volta, se la mia parola riesce a ribaltare le situazioni, dice quest'uomo, tanto più la tua parola, Signore, di una parola, il mio servo sarà guarito, se le mie parole sono, che sono parole di un povero uomo, sono capaci di cambiare e di dare uno slancio nuovo alle cose, tanto più la tua parola cambierà le cose. E si capisce allora, ancora una volta viene usato il termine greco rema, che vuol dire è parola avvenimento, è la parola che diventa carne nel grembo di Maria, per quello che Maria dice avvenga di me secondo la tua parola, cioè che questa parola diventi avvenimento e finalmente succeda dentro di me quanto tu hai promesso, quindi mi fido di te. Allora vediamo come queste parole, tant'è vero che alla fine aumenta il numero e anche gran folla di sacerdoti aderiva alla fede, quindi ecco qui che San Luca, quasi senza far grande pubblicità, no? Sotto sotto, comincia a dirci che sta cambiando qualcosa. Luca, senza farsene accorgere, comincia a introdurci a un cambiamento, anche i sacerdoti, cioè questo muro che sembrava così granitico comincia a sgretolarsi. anche gente che fa parte di questa classe sacerdotale, così impermeabile, notate bene che erano quelli, i sacerdoti, erano i sadducei, I sadducei è la classe sacerdotale, perché Saddoc era il capostipite di questo gruppo sadducei. Ora, i sadducei erano quelli che negavano la risurrezione, ora, la dice lunga questo, cioè che queste persone che negavano la risurrezione dell'uomo possono accettare la risurrezione di Cristo, vuol dire che sta avvenendo veramente un cambiamento radicale, qualcosa di... Inoltre Luca ha introdotto anche una novità enorme, parlandoci di aderenti a Gesù che non appartengono al gruppo del giudaismo aramaico, ma a quello ellenistico, cioè greci. Di fatto i sette diaconi sono tutti, hanno tutti un nome greco, notate bene, nomi classici anche, Filippo, un nome, ricordate Filippo il Macedone, Prochoros, uno che potremmo dire un nome strano, Prochoros vuol dire colui che è capace della danza, Nicanore, un uomo vincitore, c'è dentro la parola Nike, che vuol dire la vittoria, un uomo vittorioso, poi Timone, un uomo, la parola Timeo, Timein in greco vuol dire amor patrio, vuol dire un amore disciplinato, capace di vibrare per grandi ideali, l'amore della patria, l'amore a Timè. E poi Parmenas, nome classico, un filosofo, Parmenide, vi ricordate? E poi Nicola, anche lui un altro vincitore. Poi viene detto addirittura proselito di Antiochia, quindi chiaramente un ellenista. Antiochia era la Roma d'Oriente. Ecco, allora San Luca comincia a dirci che aumenta il numero, ma ci sono introdotti anche dei giudei, potremmo dire, ellenisti. E quindi a un certo momento degli Atti avverrà un grande salto. Vedete che la progressività, prima aderiscono i giudei, poi i giudei ellenisti, coloro che sono un po' più aperti di mentalità, quelli che, avendo studiato la filosofia greca, la lingua greca, la cultura greca, hanno un cuore, un animo già più aperto, e poi adagio arrivano anche gli altri, c'è il grande salto, l'adesione a Gesù Messia di gente che non proviene dal giudaismo, ma direttamente dai pagani. Luca prepara, già sta preparando questo, vedremo dopo che la comunità che si espande tra i giudei di lingua e cultura greca, con tutti problemi che questo comporta, è un po' l'anello intermedio. Con Paolo avverrà il grande salto, ma già qui si prepara, con i sette diaconi comincia a prepararsi, perché uno dei sette si chiama Stefano, corona, Stefanos vuol dire corona, è la corona dei diaconi, Stefano, colui che è il migliore, il più grande, e in effetti vi dicevo che già era stato detto che è pieno di fede e di Spirito Santo. E adesso, leggendo il versetto 8, troviamo che Stefano, pieno di grazia e di potenza, quindi era già prima pieno di fede e di Spirito Santo, quindi un uomo che aderiva totalmente a Dio, fede, di Spirito Santo. Ricordate Maria era piena di Spirito Santo, tu sei colei che è piena, lo Spirito Santo scenderà in te e ti ricolmerà della sua ombra, quindi questo uomo è pieno di Spirito Santo. Adesso si dice che è pieno di grazia, caris, potremmo dire la parola che viene tradotta in greco con grazia è una parola intraducibile nell'ebraico, che vuol dire di per sé grazia, bontà, misericordia, tenerezza, chesed, con l'H aspirata, che di per sé vuol dire tante cose. È difficile tradurre solo grazia, tant'è vero che nei salmi, nella nuova traduzione dei salmi, ormai la parola grazia è quasi scomparsa, perché la parola chesed, cioè ridurla a grazia è qualcosa di, perché grazia vuol dire tanto, vuol dire di più, vuol dire tenerezza, bontà, misericordia, comprensione, apertura del cuore, quindi un uomo così, ecco, pieno di grazia vuol dire questo, probabilmente San Luca ha in mente la Hesed, però anche di potenza, Ancora una volta però questo ci richiama allo spirito. Vi ricordate che Gesù, mosso dalla dynamis tu pneumatu, dello Spirito Santo, andò nel deserto. E ora la dynamis è proprio la potenza dello Spirito Santo, la dinamo, no? Cos'è che serve per misurare la potenza anche nella fisica? Ora, la dynamis vuol dire proprio questo, è la potenza, non è la potenza di chi schiaccia la testa delle persone, non è il potere, notate bene, è piuttosto la potenza vivificante, trasformante, rinnovatrice. Quindi quest'uomo cosa faceva? Faceva grandi prodigi e miracoli in mezzo al popolo, quindi era il dono dello Spirito Santo che aveva ricevuto attraverso l'imposizione delle mani, lo aveva radicalmente trasformato. Quindi siamo di fronte a un uomo rinnovato, un uomo che grazie al dono dello Spirito Santo ha ricevuto dei carismi, carisma della parola, della predicazione, ma anche dei miracoli. San Paolo, quando parla dei carismi, parla anche del carisma di far miracoli, quindi stavano avvenendo cose straordinarie. E forse noi oggi non siamo sufficientemente in grado di apprezzare anche le differenze che sono accadute nella comunità cristiana in questo passaggio. Stefano è scandaloso che sia un ellenista e non un giudeo che fa questo, capite? Ma una prima comunità che leggeva questo brano, dove la maggioranza erano ancora giudeo, giudeo-cristiani, giudei magari tradizionali, dire che un uomo è pieno di spirito, poi è un ellenista questo. È uno che è stato educato in un ambiente tutt'altro che favorevole alla fede. Quindi, ma noi non siamo in grado di apprezzare queste differenze. I giudei ellenistici avevano una concezione della legge, del tempio, per esempio, molto più spiritualizzata rispetto a quelli che vivevano in Giudea. I giudei che vivevano lì erano più attaccati, rischiavano di attaccarsi alla legge e al tempio come a degli idoli. Gli ellenisti no, erano un po' più sciolti, per loro la legge non era semplicemente la sacra Torah, il libro materiale che bisognava leggere e poi baciare e riporre nella teca, la legge era qualcosa di più, insomma. E lo si può ben capire, chi abitava a Babilonia non poteva dare al Tempio di Gerusalemme la stessa importanza di chi abitava a Gerusalemme e considerava il Tempio come l'unico luogo dove si poteva fare un certo tipo di preghiera. Quelli di Babilonia cosa facevano? Dicevano, ma io devo pregare qui, quindi dicevano il mio Tempio è la mia casa, il mio Tempio è il luogo dove lavoro, capite che è una situazione che ti spinge a spiritualizzare di più le cose. E sarà adesso, perché faccio questa introduzione? Ma perché questo ci farà capire che cosa muove questa gente a scagliarsi contro Stefano, perché con questo significato del luogo santo, tra l'altro Stefano viene accusato di parlare contro il Tempio, probabilmente diciamo, guardate che i nostri padri sono vissuti per 1000 anni senza il Tempio, e per altri 300 anni, 200 anni il Tempio non c'era più, era stato distrutto, eppure vedete che Dio è andato avanti malgrado la mancanza del Tempio. Vuol dire che il Tempio non è Dio. Ora, che dire una cosa del genere, capite? È un po' pesante, si capisce che questo suscita un po' di animosità. E poi tutta la serie dei comandi della Torah si potevano vivere soltanto chi abitava in Terra Santa, era difficile trovare la carne cucinata in una certa maniera, macellata in una certa maniera a Babilonia, oppure ad Alessandria d'Egitto, oppure a Roma. È difficile, capite? E quindi in uno Stato organizzato secondo i criteri della Torah, Gerusalemme, Israele, era facile, i giudei... Ma quando i giudei, coloro che aderivano al giudaismo, vivevano invece in un ambiente ellenistico, comunque in un ambiente più universalistico, questi erano considerati una piccola minoranza e quindi era molto più complicato osservare certe norme. Quindi la fede era sempre la stessa, ma la fede diventava cultura, diventava organizzazione religiosa e diventava un'organizzazione religiosa un po' più aperta, quindi con modalità concrete che si esprimeva in maniera diversa in pubblico e in privato, non avevano le stesse rigidità degli ebrei. Cioè, immaginate i giudei che abitavano a Roma e che volevano festeggiare il sabato, ma a Roma il sabato si lavorava, no? A Babilonia mica si festeggiavano il sabato, cioè capite che bisognava adattarsi in qualche maniera, non potevano dire ma noi oggi va bene, in realtà siamo a casa, c'è il campicello da arare, no, bisogna andare perché bisogna adattarsi e quindi una cultura un po' più aperta. Quindi il rapporto che hanno, per esempio, per dare un esempio, i rapporti che hanno con il Vaticano gli abitanti di Roma è diverso da quello che hanno gli australiani o i cinesi. Un'altra cosa. Mi ricordo una volta stavo andando all'udienza con Paolo VI, di venerata e santa memoria, ero seminarista, penso fosse gli ultimi anni, l'ultimo anno, non so più bene. Era stato il nostro arcivescovo, quindi era naturale andare anche, mi ricordo che tutti bombardati con l'abito, no? Con la veste, eravamo sui mezzi pubblici di Roma e mi ricordo i romani, cioè andare sui mezzi pubblici di Roma è molto diverso che andare sui mezzi pubblici di Milano. A Milano c'è tutta una cultura del niente sesso, siamo inglesi, cioè tutti bloccati, andate su sul metro, c'è un silenzio di tomba, sul tram, nessuno parla, qualcuno dice scusi, oh, silenzio, tutto molto serio, e lì se invece siamo al centro, lì i centri romani che chiacchierano, a Sora Checca, che dice, che modi, stamattina, avanti, cominciano a parlare tra di loro, no, boh. E mi ricordo che noi eravamo lì, impettiti, e una signora dice, ah, oh, ma dove andate così in tanti? Abbiamo l'udienza del Papa. Ah, andate da Paoletto! Ecco, nessuno a Milano avrebbe detto Paoletto, capite? Ecco, dicevo che il rapporto che c'è a Roma col Vaticano e col Papa è diverso da quello che c'è tra con gli australiani, con i cinesi, quali una venerazione che non chiamerebbero mai Paoletto, Paolo VI, per dire come è diverso. E quindi immaginiamo la stessa cosa tra coloro che vivevano a Gerusalemme e coloro che invece a Gerusalemme ci arrivavano una o due volte in vita, o che avendo possibilità poi un po' anziani andavano a fare, si ritiravano a Gerusalemme a fare in pensione, capite? Quindi è importante renderci consapevoli di tutto questo, altrimenti non riusciamo a capire molto bene la vicenda di Stefano. Infatti egli viene condannato e viene accusato di essere un sovvertitore, cioè possiamo capire la vicenda di Stefano solo in questa maniera. Per cui dice, ma come? Questo qui lo fanno fuori perché? No, è un sovvertitore. La sinagoga dove si scatena il putiferio è quella dei liberti. Questa era la sinagoga dove quando era arrivato Pompeo, Terra Santa, intorno agli anni 63 avanti Cristo, aveva sottomesso la Terra Santa a Roma e aveva portato un sacco di ebrei schiavi a Roma, l'avevano portati là, poi a Roma li aveva liberati, erano diventati, lo schiavo liberato si chiamava Liberto. E quando poi questi sono tornati a Gerusalemme avevano fondato una loro sinagoga, quando venivano eccetera, per cui si chiamava la sinagoga dei Liberti. In alcuni codici, ma non molti, perché i codici sono migliaia, addirittura invece che liberti si dice dei libici, potrebbe essere anche questa, forse, e comunque si riferisce la sinagoga dei liberti a quei giudei, o i discendenti di quei giudei che erano stati deportati schiavi nel 63 da Pompeo e che poi una volta liberati hanno fatto questa questa sinagoga hanno costituito. Quindi alla sinagoga dei liberti facevano a capo anche altri gruppi, non soltanto loro, quindi c'erano i Cirenei, infatti si parla di Cirenei, Alessandrini, si parla di Giudei, della Cilicia, delle province dell'Asia, sul Mar Egeo, i Giudei che aderivano a Gesù e che lo consideravano Messia, erano in quel momento semplicemente un gruppo, un movimento religioso all'interno del giudaismo. Non era facile capire, ma voi siete cristiani, aderivano a Gesù ma erano giudei, insomma, capite? Frequentavano lo stesso tempio, continuavano a leggere la Bibbia, avete visto che San Pietro e San Giovanni vanno nel tempio, non dicono a noi basta, nel tempio non si mette più piede, noi adesso facciamo chiesa a noi, no, certo, da soli, siamo da noi, basta, no, basta, no, vanno al tempio, pregano nel tempio, predicano nel tempio, quindi non si sono staccati, quindi continuano a leggere la Bibbia insieme agli altri, esprimono la loro fede e la loro preghiera con gli altri. San Paolo stesso, quando entrerà in una città, prima cosa va a cercare la sinagoga e va a parlare e a pregare nella sinagoga, insieme ai suoi fratelli. Non dice, ma guardate, se volete venire, chi mi ama mi segua. No, dopo che gli altri hanno chiuso le porte, lui se ne va. Ma finché può, lui rimane nella sinagoga. Però dal momento che Gesù aveva dato un'interpretazione della legge di Mosè e del Tempio a partire dalla sua persona, quindi non più una legge ancorata al luogo, il Tempio, o legata al libro, ma piuttosto alla persona, Gesù è la nuova legge, Gesù è il nuovo Tempio, quando dice distruggerò questo Tempio e lo edificherò in 3 giorni, sta parlando, San Giovanni dice, parlava della sua persona, parlava di sé, ecco, allora si capisce che i seguaci di Gesù si trovano ad essere più vicini ai giudei provenienti dall'ellenismo, che non ai giudei palestinesi di stretta osservanza, gli scribi e i farisei, i quali erano molto legati al Tempio, molto legati alla legge, quindi era più facile sentirsi in sintonia con gli alessandrini, con i cirenei, i quali non avendo il Tempio non erano così legati, che non a loro, capite? Più facile essere in sintonia con quelli che hanno un cuore più aperto. Questi gruppi tenevano a conservare il primato del Tempio di Gerusalemme, a dare un'interpretazione molto rigida di tutte le norme che riguardavano il culto ed altri aspetti della vita. I giudei invece provenienti dall'ellenismo si potevano intendere con i cristiani più facilmente, ma quello si capisce perché c'è stato un proliferare, perché questi si sono sentiti più in sintonia. Cioè c'è in fondo, vedete qui la provvidenza, no? Cosa succede? Cioè questi ebrei apparentemente lontani diventano poi coloro che aderiranno di più al cristianesimo. Per quelli della madre patria venivano guardati un po' mezzi eretici, ma poi diventano invece i primi ad entrare nel cristianesimo. Ricordate, gli ultimi saranno i primi di cui parlava Gesù, no? Molti verranno da Oriente e Occidente, siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe e i figli verranno buttati fuori. Gesù aveva già detto questo. E questo ci fa pensare alle nostre comunità. Noi, oh, la mia parrocchia, il mio parroco, il mio oratorio, adesso sono arrivati. Guardate che saranno i marocchini a frequentare i nostri oratori tra poco, perché noi di figli non ne abbiamo più. E saranno proprio quelli che noi guardiamo magari con disprezzo e che guardiamo e diciamo stiamo attenti, difendiamoci. Capite? Le cose si stanno muovendo in questa direzione. Gli ultimi saranno i primi. Questo è curioso, eh? Le lettere di San Paolo che noi leggiamo in chiesa, dalla lettera di San Paolo ai cristiani di Corinto, dove è la comunità di Corinto? Anche più, non c'è più, è sparita. E quelli di Tessalonica, idem. E quelli della Galazia, per carità, ci sono i musulmani, va. E quelli di Efeso, dovete fare una gincana per andare a vedere la casa della Madonna ad Efeso, ma in Turchia. Non è che sia il Tempio dello Spirito Santo la Turchia, sono musulmani. Allora capite, questo ce la dice lunga. E Sant'Agostino? Di dove era? Ippona. Tagaste, dove si trova? Dove sono i musulmani adesso? I grandi padri della Chiesa, i Cappadoci, la Cappadocia dove si trova? Turchia. Sempre lì, vedete? E allora dobbiamo stare attenti, perché come sono finiti loro, finiamo anche noi. Cioè, allora, a furia di stare attaccati ai nostri privilegi e non aprirci, rischiamo di morire nel nostro brodo. Cioè, ma la parola di Dio non si ferma. Se noi la imbrigliamo, la facciamo morire. Se la lasciamo libera, lei cresce. Questo ci deve, penso, un po' interrogare, metterci un po' a disagio per dire che ne sarà della nostra Chiesa. E dicevo, allora, la cosa che succede qui, questi giudei sono quelli che potevano aprirsi di più al cristianesimo. Ma la polemica scoppia proprio tra quelli che sono più vicini. Capite? Quelli che sembrano i più aperti. È proprio il titolo che ho dato alla riflessione di oggi, una polemica tra i più aperti. Cioè, uno dice, ma che Santo Stefano venisse ucciso dai giudeizzanti più spinti, si capisce, ma che Santo Stefano venga fatto fuori da quelli che erano più aperti, questo è difficile, no? Capite? Sono quelli che sembravano i più aperti, i più disponibili, quelli che fanno fuori Santo Stefano. Allora, faceva grandi prodigi. Si levarono alcuni della sinagoga dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, quelli della Cilicia e dell'Asia, si misero a disputare con Stefano. Comincia lì la disputa. Cioè, non dicono, Stefano che bravo, sei un santo, sei veramente grande. Attenzione Stefano, tu stai dicendo delle cose contro il Tempio, tu stai parlando contro la legge. Eppure questi Alessandrini, Cirenei, eccetera, è la gente che teoricamente è aperta. Per cui dobbiamo sempre essere attenti, non siamo mai aperti abbastanza. Quindi la polemica scoppia proprio lì. Con i lontani, per il fatto che sono lontani, si finisce per trovare una certa intesa. Il problema insormontabile arriva invece con quelli che sono i vicini, sono questi i problemi. Ricordate la parabola del figlio prodigo, Il vero problema del padre non è il figlio che se n'è andato, questo ritorna e fa la pace, è il figlio che è rimasto in casa il vero problema, che non vuole entrare a far festa. Ah, io no, con questo qui no, o se ne va lui o me ne vado io, capite? Noi siamo fatti un po' così, Quindi sono quelli i vicini che creano problema, quindi quelli che appartengono allo stesso gruppo, alla stessa sinagoga, si sentono traditi, sono proprio gli ex compagni di Stefano che si scatenano contro di lui e che provocano la persecuzione, è incredibile, sono coloro da cui Stefano è uscito, lui era un ellenista che si è fatto cristiano, loro i più aperti che dovevano capirlo di più sono quelli che si scatenano contro di lui, anche colui che mangia con me il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Cioè quello che è avvenuto con Giuda avviene ancora con Stefano. Non sono coloro che erano lontani da lui, ma i più vicini. Capite che quello che avviene è sempre così, Ricordiamoci che i veri traditori sono sempre in famiglia. Chi ha ucciso Giulio Cesare? Suo figlio Brutto. No? E allora c'è un vecchio proverbio che dice: dagli amici mi guardi Dio, perché dai nemici mi guardo io. Perché è un po' un proverbio cinico, se volete, no? Però ce la dice lunga, perché alla fine ha una radice evangelica, insomma. I primi a scappare erano quelli che durante l'ultima cena hanno promesso che sarebbero morti con lui. Quelli che chi l'ha rinnovato 3 volte è stato il primo Papa, cioè alla fine non era proprio uno che non conosceva Gesù, no? Questo vuol dire che Dio non ha paura dei nostri fallimenti e che sono queste cose scandalose che comunque costruiscono la nostra storia e la nostra vita di Chiesa. E i giudei della sinagoga dei Liberti sono quelli che meglio sapevano quali capi d'accusa esibire per far inferocire gli avversari. E così, come nel processo di Gesù, erano i capi religiosi che sapevano benissimo quali tasti toccare per far passare Pilato dalla loro parte. Bastava parlargli di Cesare, capite? Sono proprio quelli più vicini erano i capi, cioè che fossero stati i romani a uccidere Gesù, boh, questo si capisce, i romani hanno capito un tubo, l'hanno fatto fuori, pazienza, ma che l'abbiano ucciso invece quelli che dovevano aver capito di più, questi però sapevano come far passare Pilato dalla loro parte, quali tasti toccare. La classe religiosa di Gerusalemme non vedeva di buon occhio Cesare e desiderava affrancarsi dalla sudditanza dei romani, però quando vuole mettere Pilato contro Gesù fa grandi professioni di sottomissione, ah, noi siamo fedeli a Cesare, cioè sono disposti ad essere fedeli a Cesare pur di far fuori Gesù, capite? E qui la stessa cosa, cioè quegli stessi che in realtà boicottavano il Tempio, la legge, eccetera, pur di far fuori Stefano, si mettono, perché lo porteranno davanti al Sinedrio, di fronte ai giudei, eccetera, si mettono ad accusare Stefano proprio sul Tempio e sulla legge, capite? Eppure erano quelli che magari del Tempio e della legge gliene fregava meno degli altri, perché erano compagni di Stefano, ma si sentivano forse traditi, Stefano? Adesso è passato, ha fatto il passo ulteriore, non solo è andato oltre il Tempio e la legge, ma è passato a Gesù Cristo e questo non glielo perdonavano più. Quindi si misero a disputare con Stefano, ma, ecco qui il ma, Stefano aveva dalla sua parte lo Spirito Santo, ma non potevano tener testa alla sapienza e allo spirito con cui parlava. Ancora una volta, allora abbiamo visto, guardate che sono sei i doni di Stefano, avete visto, fede, Spirito Santo, grazia e potenza, e adesso viene aggiunto sapienza e spirito, ancora una volta, e Spirito Santo. La sapienza che cos'è? È la capacità di dar sapore alle cose, La sapienza non è la scienza, è un'altra cosa, La sapienza è la capacità di leggere le cose in profondità, è il dono dello Spirito Santo che ti permette di dare gusto alla vita, e quindi capiscono che Stefano ha una marcia in più, e ecco il perché, capite, non ce la fanno a star dietro a Stefano. Ecco, intanto noi vogliamo fissare lo sguardo proprio su questo uomo, questo Stefano, che diventa davvero un modello di testimonianza, un uomo che si lascia guidare dallo Spirito, che non ha paura a dire delle cose spiacevoli anche ai suoi ex amici, che ha il coraggio di passare all'altra riva, di giocarsi, che non usa il compromesso, dice ma sì, dai, ma andiamo d'accordo, ci accordiamo. No, è uno che parla alto e chiaro, che disputa, e a cui nessuno può tenere testa. Ricordate che Gesù l'aveva detto, io vi darò, vi sarà data una sapienza e una forza a cui i vostri avversari non potranno resistere. Ed è esattamente quello che viene presentato qui. È come se San Luca ci facesse vedere qui negli Atti degli Apostoli, guardate che quello che Gesù ha detto qui si sta avverando, succede veramente così. E penso che questo ci dà fiducia, ci dà speranza, se noi non innacquiamo la verità, se noi abbiamo l'amore per la luce, se abbiamo il coraggio di giocarci, non dovremo temere nulla. Gli avversari non potranno fare nulla. Coloro che in qualche maniera si scagliano contro di noi, in realtà resteranno sorpresi, non possono far niente. Il cedere alla violenza è un segno che non hanno saputo in nessuna maniera contrastare gli argomenti di Stefano. Quando cosa faceva Stalin contro quelli che professavano opinioni diverse dalle sue? Le faceva fuori, non è che discutevano insieme e vediamo chi ha un'opinione migliore, ma faccio fuori perché se la pensi diverso da me, e questa è la violenza, capite? Cioè quando tu arrivi alla violenza vuol dire che non hai argomenti, la violenza è sempre l'ultimo argomento. le persone che arrivano a picchiarsi perché vuol dire che non hanno più argomenti. Cioè, le discussioni si fanno con gli argomenti, non con i pugni e con i calci, no? A pugni e a calci di solito finiscono quelli che non hanno argomenti. I terroristi non avevano nessuna capacità di proporre le loro argomentazioni e di dibatterle pubblicamente, e dicevano facciamo fuori gli avversari così facciamo più in fretta, ma capite che è sempre il discorso del tagliamo via il pezzo di tela marcia e avremo se alla fine ci troviamo con uno spillo, con un pezzettino che ogni volta che le tagli via, se invece tu lo recuperi è un'altra cosa, allora si discute, certo, si modifica il quadro e si va avanti. Ecco, io credo che dobbiamo davvero chiedere al Signore oggi questo coraggio, il coraggio di Stefano, e non avere paura, perché in effetti quando qui San Luca ci dice che la polemica si scatena tra i più, virgolette, aperti, ecco, stiamo attenti che normalmente sono questi cosiddetti progressisti che sono quelli che di progresso non sanno cosa sia, perché sono così attaccati alle loro idee che alla fine non riescono a mettersi in discussione. Soltanto chi si riesce a mettere in discussione può accogliere la verità, chi non vuol mettersi in discussione resterà sempre chiuso, perché lui ritiene che la verità ce l'ha già. Gesù stesso l'aveva detto, no? Non sono i sani o quelli che si sentono sani che vanno dal medico, ma coloro che hanno almeno il sospetto di essere malati. E se uno si sente a posto, arrivato, noi siamo coloro, noi siamo i luminari, noi siamo quelli che abbiamo tutto, capite che alla fine sì. Ho seguito un giorno, come entravo in automobile in questa settimana, ho seguito una specie di rassegna stampa, c'era qualcuno che diceva, o questa settimana o la settimana scorsa, non mi ricordo più, quando vado a fare la spesa magari approfitto per ascoltare la radio, cosa che non mentre vado giù a fare qualche commissione, lo spazio dei 4,5 km quando al foyer fino a San Vincent, non di più, ascolto quindi per 10 minuti un po' di radio, e di solito sento la rassegna stampa. Era curioso perché intervistano un politologo, chiamiamolo così, di parte sinistra, come la sinistra alle ultime elezioni ha perso vistosamente, come ha perso le precedenti e precedenti ancora, dicendo ma non dobbiamo avere paura, perché la qualità degli italiani è dalla nostra parte. Ma ditemi voi se le votazioni si fanno sulla qualità o sui numeri, è diverso, capite? Cioè, ma noi siamo comunque gli illuminati, no? Noi siamo gli aperti, noi siamo, capite, gli illuministi che dicevano il popolo è inutile che si scomodi a pensare, perché per fortuna ci siamo noi che pensiamo per tutti. A fuori di pensare per tutti hanno tagliato le teste di tutti poi, ricordate la rivoluzione francese, c'erano 4-5 che pensavano per tutti, questi erano gli illuminati, erano coloro che avevano la capacità di pensare. Ma ricordate che è la stessa cosa che succedeva ai tempi di Gesù, questo popolo che non conosce la legge è maledetto, noi sì, noi siamo gli illuminati, e quando appunto vanno i soldati per arrestare Gesù e tornano a mani vuote, perché non l'avete portato? Questi semplici soldati, militari, poca istruzione, ignoranti, dicono, non potevamo, non abbiamo mai sentito nessuno parlare come quest'uomo, come fai ad arrestarlo? Ah, questo popolo che non conosce la legge capisce niente, è maledetto, ma noi che sappiamo. E allora Nicodemo dice, ma la nostra legge forse condanna qualcuno senza averlo sentito, ma noi non abbiamo bisogno di sentirlo, noi sappiamo già. Capite? Gente che sa già, che quindi non tiene contatto con la base, gente che conosce già tutto, ma noi siamo la qualità, noi siamo il fleur, no? Ecco, c'è questo rischio, guardate che sono proprio i più aperti, eh? È questo che ci fa pensare, stiamo attenti a non essere dei cristiani troppo aperti, perché il rischio è quello che diventiamo poi anche noi dei persecutori, comunque delle persone così aperte che non tolleriamo quelli che hanno idee un po' meno aperte di noi. Questo, oppure magari più aperte delle nostre, perché cosa vuol dire essere più aperti o meno aperti? Non lo sappiamo, però la presunzione di essere aperti, questo è questo che ci tradisce, la presunzione di essere guariti, di essere già a posto, di essere già, ah perché io guardi, io faccio parte del consiglio pastorale, poi io faccio un catechismo, io conosco questo, io so tutto, ho fatto teologia, ho fatto la scuola della fede, io faccio, eccetera, no? Ecco il nostro rischio, è quello poi di non essere veramente aperti a Gesù. di non essere aperti alla verità, di non lasciarci scomodare dalla verità. Stefano in questo senso ci dà, penso, un grande esempio.